Se vedete, il titolo del nostro studio, della nostra meditazione oggi, il re Asa, siamo intorno al 964-923 a.C. Chi conosce questo re? È Asa. Avete sentito parlare di Asa? E la Bibbia parla di questo re? Questo re è particolare, ha fatto qualcosa di particolare. Nessuno si ricorda una caratteristica di questo re? Cosa vi dice, cosa vi ricordano le date? Cosa siamo intorno al sotto al 1000 avanti Cristo, quindi siamo poco dopo il regno di, vi ricordate che noi abbiamo messo delle date, abbiamo fissato delle date per ricordarci più o meno i periodi, per suddividere la parola del Signore, per poter comprendere quando leggiamo qualcosa, leggiamo un libro, quando leggiamo la storia di qualche personaggio della Bibbia, e riusciamo a individuare, a metterlo nella posizione giusta. Chi è mille? Chi si gira intorno?
Davide.
Qui siamo 964-923 a.C., quindi siamo poco dopo, quasi 100 anni, sotto, dopo il regno di Davide. Voglio farvi vedere, scusate, voglio farvi vedere un piccolo lavoretto, piccolo, forse oggi possiamo dire che un piccolo lavoro, ma mi è costata la fatica di diversi mesi. Correva l'anno 1987, quando ho iniziato a leggere e meditare su i re di Israele e di Giuda, sulla scissione ai re che vengono dopo Davide. Sono stato diversi mesi, perché parliamo di 34 anni fa, 33 anni fa, e non c'era il computer come oggi, che stiamo un momentino, clicca, cerca, prova, copia, incolla, è fatto. E quella volta mi ricordo, Bibbia alla mano, sfoglia, guarda, cerca, e inizia a segnare tutti i versetti a mano, e ho fatto una lista di tutti i versetti e ci ho perso diversi mesi. Non è stato lavoro buttato, perché tutto questo mi ha portato comunque, e vi incoraggio ad aprire, a sfogliare la Bibbia. Adesso quasi più non c'è quasi nessuno, perché siamo tutti col telefonino, cerca, metti, e poi quando ci troviamo con la Bibbia davanti, diciamo un libro, wow, senza telefono non lo troviamo, perché chi lo trova su 66 libri della Bibbia? È bello anche quando siamo a casa, cerchiamo di usare la Bibbia fatta di carta, con i fogli che sfogliamo, e ricercare un momentino nella Bibbia i versetti, e sforzarci con la mente alla ricerca, e fare un lavoro. E questo qui ci porta a conoscere, ad approfondire di più. Vi dicevo, questo qui è stato credo il mio primo grosso lavoro. Per me era un grosso lavoro che ho fatto, di studio della parola del Signore, e mi capita ogni tanto, mano a mano con gli anni che sono passati dopo, ho iniziato a buttare dentro il computer tutto questo materiale, questo lavoro, e ogni tanto vado a scavare nei vecchi ricordi, vecchi lavori, ma poi scavando, guardando, riflettendo, me ne rendo conto che in realtà sono sempre nuovo, la parola di Dio è sempre una parola viva, nuova, un cibo fresco. E così oggi volevo vedere un momentino insieme qualcosa, e andare a toccare un momentino il regno di questo re. Questa qui è la prima pagina che ho fatto, io ho fatto quella volta con la macchina da scrivere, e avevo fatto un piccolo fascicolino che, tra l'altro, ieri sera invece anche con l'aiuto di Ruben abbiamo scansionato in PDF, e ce l'abbiamo, chi interessa vedere, sul sito della chiesa, dove ci sono gli studi, e si può anche scaricare, così per vedere quello che adesso inizieremo a vedere. Io ho scritto: ringrazio il Signore per il privilegio che abbiamo di accostarci alle Sacre Scritture e di constatare la perfezione della Sua parola. Questo fascicolo è frutto di un attento studio sulla storia del re di Israele, in particolare dopo la divisione del regno con la caduta di Roboamo. Per questo motivo sono stati presi in considerazione i libri di Prima e Seconda Re con Seconda Cronache, appunto perché inquadrano l'argomento. Lo scopo di questo fascicolo è di aiutare il lettore che intende studiare il re di Israele. Non viene offerto alcun commento, ma per una ricerca più costruttiva e rapida, il periodo del re viene qui proposto in uno schema tecnico. Stamattina qualcuno mi diceva che quando io faccio le slide sembrano tutti dei disegni tecnici. E così un po' forse mi piace lavorare in questo modo e vedere un po', anche perché se facciamo degli schemi riusciamo a metterci in testa, riusciamo a inquadrare e vedere l'argomento. Allora, partiamo dal 1000 avanti Cristo. Saul, vi ricordate, prima Samuele capitolo 8, versetto dal 4 al 9, praticamente il re, il popolo di Israele, dice a Samuele: stabilisci su di noi un re che ci amministra giustizia come lo hanno tutte le nazioni. L'Eterno disse: essi hanno rigettato me perché io non regni su di loro. Così Dio ha dato il primo re, perché prima di Saul c'erano i giudici, e non c'era un Dio, e Dio dava per dei periodi, dei momenti particolari, dava dei giudici che aiutava il popolo ad uscire da una situazione, ma Dio era il loro re. Il popolo di Israele ha chiesto un re, e come c'erano tutti gli altri, Dio gli ha concesso questo re. Il primo re fu Saul. Dopo Saul venne Davide. Da Davide, vedete quello che mi interessa farvi vedere adesso, che parte una freccetta, una riga. Cos'è? Chi ha detto discendenza? La discendenza, bravo. È la discendenza, perché dopo Davide, il secondo re è stato Salomone. Dopo ha regnato Salomone, Salomone era il figlio di Davide. Davide, c'è scritto nella parola di Dio, prima re, capitolo 2, versetto 11, che Davide ha fatto ciò che era buono agli occhi dell'Eterno. Salomone regnò 40 anni, anche lui facendo ciò che era giusto, ciò che era buono agli occhi dell'Eterno. Dopo Salomone però è successo qualcosa di particolare. Chi si ricorda cosa è successo? Sì, ok, però in realtà il problema è successo dopo il regno di Salomone. Salomone ha avuto un figlio che si chiamava, non mi ricordo, come si chiamava? Roboamo. Ha avuto un figlio che si chiamava Roboamo. Andiamo giù che lo vediamo qua. Allora, adesso torniamo a Roboamo. Voglio far vedere un momentino questo schema che ho fatto. Se vedete, il re Asa è il terzo re. Dopo Roboamo c'è stato il secondo re Abijam, e dopo il terzo re è stato Asa. La freccetta che vi parlavo prima, che qualcuno ha detto che la genealogia è discendenza, se vedete, la discendenza è partita da Davide, passa per Salomone, il regno si divide sotto il regno, Israele si divide sotto il figlio Roboamo. Con Roboamo restano soltanto due tribù. Quali tribù? Giuda e Beniamino. Tutto il resto, le altre 10 tribù si sono staccate, sono andate via. Hanno detto: non vogliamo regnare con te. Il regno si è diviso, quindi due tribù, Giuda e Beniamino, sotto il comando di Roboamo, il figlio di Salomone. Tutte le altre 10 tribù invece sono andate con Geroboamo. Sentivo che qualcuno prima diceva Geroboamo. è facile confondersi, perché si trova in questo momento il regno di Israele diviso in due tribù, Giuda e Israele. Giuda comandato da Roboamo, Israele comandato da Geroboamo. Se vedete, la linea dalla parte di Giuda scende Roboamo il figlio di Salomone, Abijam figlio di Roboamo, Asa figlio di Abijam, Josaphat figlio di Asa e Jocnan figlio di Josaphat e così avanti, fino alla fine del regno di Giuda. La discendenza continua sempre da padre in figlio. Capita un paio di volte che salta, tipo Acazia prende il posto, fra Acazia e Joas c'è Atalia in mezzo, ma poi riprende il regno Joas figlio di Acazia. Stessa cosa, lo vediamo anche in fondo, Giosia. Ma fino al re Sedechia, quindi l'ultimo re di Giuda, c'è una discendenza continua. E questo qui non è a caso. Quando vediamo, leggiamo nelle genealogie, Gesù, figlio di Davide, vediamo che Giuda ha portato la discendenza, la genealogia, che da dove poi discenderà e nascerà il Signore Gesù. Problema invece dall'altro lato: Israele, subito Geroboamo, la genealogia da quel lato si rompe subito, perché Roboamo non era il figlio di Salomone, e c'è stato il figlio Nadab, il figlio di Geroboamo, che ha ho detto giusto, Geroboamo su Israele non era il figlio di Salomone, Nadab era il figlio di Geroboamo, ma poi la discendenza si è rotta fino a perdersi poco dopo. Ma non era questa la caratteristica che vi chiedevo prima di Asa. Qual è la caratteristica di Asa? Qui forse non si vede molto bene, perché ho allargato l'immagine. Allora, se vedete, fra le cose che ho scritto, allora, Roboamo, lasciamo perdere per il momento Israele, guardiamo il lato di Giuda, c'è Roboamo, figlio di Salomone, Abijam, figlio di Roboamo, Asa, figlio di Abijam. Cosa notate? Qual è la differenza fra il Asa e i due re di prima? Se vedete alla fine c'è una G e due M. Io quel segno lì l'ho messo, M e G, perché ogni re che c'è scritto, il capitolo, quando parla di un re, inizia dicendo così: questo re, nel caso di Roboamo, abbiamo letto prima di Davide, cosa ha fatto Davide? Ciò che era giusto agli occhi dell'Eterno. Cosa ha fatto Salomone? Ciò che era giusto agli occhi dell'Eterno. Cosa ha fatto Roboamo? Ciò che era male agli occhi dell'Eterno. Infatti il regno si è diviso. Il figlio di Roboamo, anche lui ha fatto ciò che era male agli occhi dell'Eterno. Una caratteristica di Asa era che invece Asa ha ripreso il controllo e ha fatto ciò che il Signore voleva. Ha lasciato perdere un momentino tutto quello che aveva combinato i suoi predecessori per rimettere un po' la situazione a posto. Ed è interessante rendersi conto di questo, perché quando leggiamo qualcosa tipo quello che vedremo oggi su Asa, ci rendiamo conto del contesto in cui Asa si trova. E Asa si trova in un momento in cui il padre, i suoi predecessori, avevano portato il popolo di Giuda lontano dall'Eterno. Avevano adorato altri dei, altri idoli, avevano fatto deviare la parola del Signore nel popolo di Giuda. Roboamo ha regnato 17 anni, Abijam ha regnato 3 anni, Asa ha regnato 41 anni, ma il fatto non è che ha regnato di più, perché ha fatto ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno. Sì, può essere anche quello, ma non è una cosa, il numero degli anni che ha regnato non dipende se ha fatto ciò che è giusto o ha fatto ciò che non è giusto. Ma in questo caso qui vediamo che Asa ha regnato in Giuda 41 anni. Contemporaneamente vediamo che in Israele c'è un altro percorso, un altro cammino, con altri re e un altro modo di vedere, un altro modo di camminare. Una cosa che vediamo, che notiamo, e adesso sfoglierò ancora un paio di slide, che già qui si vede qualcosa. In Israele Geroboamo ha fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno, Nadab ha fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno, Baasa ha fatto ciò che è male, Ela ha fatto ciò che è male, Zimra ha fatto ciò che è male, Omri ha fatto ciò che è male, Acazia e avanti. Uno solo di tutto il regno di Israele, un re soltanto, ha fatto ciò che era giusto agli occhi dell'Eterno. Non è che in Giuda poi hanno fatto tutti del bene, perché subito dopo Asa qualcuno si è comportato male, Georam, Acazia, Atalia hanno fatto ciò che era male, ma poi c'è stato Joas, c'è stato Amazia, c'è stato Azaria e Uzia, che hanno fatto ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno. Vedete, dal lato, se sono così, dal mio lato destro, soltanto Jehu per 28 anni ha fatto ciò che era giusto agli occhi dell'Eterno. Quindi tutto il popolo, tutto il cammino del popolo di Israele è stato tutto un cammino lontano dalla presenza del Signore, lontano dagli insegnamenti del Signore. Quando leggiamo i libri, dobbiamo renderci conto di cosa quel libro, a che nazione, a che popolo si riferisce e qual è il momento, se vogliamo renderci conto, perché ci sono certe parole dure. Siamo in tutto il cammino, il proseguimento del popolo di Giuda, il popolo di Israele. Giuda ha fatto durante i suoi anni, durante il suo cammino, durante il suo percorso, circa il 66% del periodo facendo ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, mentre Israele ha fatto circa il 12% ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, come tempo, come insegnamenti che sono stati dati. Quindi, tanto che poi vediamo che il popolo di Israele ha cessato prima, il popolo di Giuda invece ha continuato ancora per alcuni anni. Ma torniamo al nostro Asa. Asa, figlio di Abigia, regnò 41 anni in Giuda, fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno. Un'altra cosa è tutta la storia e il percorso di questo re lo troviamo in Seconda Cronache, dal capitolo 14 al capitolo 16, sono tre capitoli. Non temete, non abbiate, io di solito mi metto a leggere anche i capitoli durante le meditazioni, ma oggi non lo farò. Oggi leggeremo in Prima Re capitolo 15, da 9 a 24. Prima e un'altra caratteristica, non so se lo sapete, ma così giusto per curiosità, quando leggiamo i libri, un'altra caratteristica è che Prima e Seconda Re parlano di Israele e di Giuda, mentre Seconda Cronache parla soltanto del regno di Giuda. Ed è possibile paragonare questi due libri. Dopo, al limite, io ho fatto su questo anche un schemino, ma non è questo qui il momento di vedere. Allora, Seconda Cronache 14, 15, 16, ma andiamo, spostiamoci, andiamo a vedere Prima Re, capitolo 15, da 9 a 24. Non l'ho scritto sulle slide, se qualcuno mi può leggere questo testo, scusate, non avevo considerato che siete senza microfono, quindi devo leggerlo io. Prima Re, capitolo 15, dal versetto 9 al versetto 24. Il 26° anno del regno di Geroboamo, re di Israele, Asa cominciò a regnare sopra Giuda. Vedete che qui stiamo leggendo dei re, e re parla sia di Israele che di Giuda. Regnò 41 anni in Gerusalemme. Sua madre si chiamava Maaca, figlia di Absalom. Asa fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, come aveva fatto Davide suo padre. Eliminò dal paese quelli che si prostituivano, fece sparire tutti gli idoli che suoi padri avevano fatti e destituì pure della dignità di regina sua madre Maaca, perché lei aveva innalzato un'immagine ad Astarte. Asa abbatté l'immagine e la bruciò presso il torrente Chidron. Tuttavia gli altri luoghi non furono eliminati, sebbene il cuore di Asa fosse interamente per il Signore durante tutta la sua vita. Egli fece portare nella casa del Signore le cose che suo padre aveva consacrate, quelle che aveva consacrate lui stesso, argento, oro e vasi. Ci fu guerra tra Asa e Baasa, re di Israele, tutto il tempo della loro vita. Baasa, re di Israele, salì contro Giuda e costruì Rama, perché nessuno andasse e venisse dalla parte di Asa, re di Giuda. Allora Asa prese tutta la gente, l'oro che era rimasto nei tesori della casa del Signore, prese i tesori del palazzo del re e li affidò ai suoi servitori, che mandò presso Ben-Hadad, figlio di Tabrimon, figlio di Chetio, re di Siria, che abitava a Damasco, per dirgli: ci sia alleanza fra me e te, come ci fu tra mio padre e tuo padre. Ecco, io ti mando in dono l'argento dell'oro. Va, rompi la tua alleanza con Baasa re di Israele, affinché egli si ritiri da me. Qui in breve abbiamo letto un po' la storia, la vita del re Asa. Se leggiamo i tre capitoli di prima di Seconda Corinzi, ma adesso vedremo alcuni versetti che li ho scritti, e andremo un po' più a fondo. La vita del re Asa la possiamo suddividere in due parti. Dal primo al 35° anno del regno, e io ho scritto con Dio, lasciandosi guidare da Dio, dal 36° al 41° anno del regno, quindi gli ultimi 5 anni del regno, io il titolino che sotto gli ho scritto in questa parte della vita del re, ho scritto senza Dio, lasciandosi guidare dalla carne. Iniziamo a vedere la prima parte di questo regno di Asa. Quello che lui ha fatto di buono, e la maggior parte della sua vita ha fatto del bene per la gloria di Dio. Infatti Asa ha cercato di cambiare le abitudini che avevano lasciato i padri. Per oltre 20 anni i padri avevano guidato il popolo di Giuda lontano da Dio, e per Asa non è stato facile rimettere la situazione a posto. Avete visto, ha destituito dalla dignità sua madre, ha bruciato quello che sua madre aveva eretto. Ci vuole coraggio, ma lui sentiva questo e l'ha fatto per la gloria del Signore. Ha ordinato al popolo di Giuda di cercare l'Eterno con tutto il cuore e di mettere in pratica la legge e i comandamenti di Dio. E così, all'inizio del suo regno, per diversi anni del suo regno, e non ci fu guerra in Giuda. La vita era abbastanza tranquilla. Ma poi arrivò Zera, l'Etiopo, che dichiarò guerra ad Asa. In questo caso Asa ha invocato, era forte nel Signore, lui stava seguendo la via dell'Eterno, e ha invocato il nome del Signore, quale ha sconfitto gli Etiopi. Dopo vedremo anche i versetti. È arrivato poi il profeta Azaria, che mediante lo Spirito andò da Asa e gli ha fatto capire che se lui continuava a camminare in questo modo, sarebbe rimasto quindi con lui, sarebbe rimasto con Dio, sotto la guida di Dio, Sicuramente Dio l'avrebbe benedetto e questo ha incoraggiato il reato, tanto che ha continuato e ha fatto distruggere l'idolatria, portando sempre di più il paese nelle vie di Dio. Così Asa non ha seguito l'esempio del padre, l'esempio che il padre sicuramente gli aveva dato, gli aveva fatto vedere come si regnava, qual era il lavoro del re, anche se il padre non ha regnato per molti anni, ha regnato soltanto 3 anni. Ma sicuramente Asa ha cercato di prendere ciò che di buono il padre gli aveva insegnato, ma la cosa bella è che il padre gli aveva fatto vedere anche come stava portando il popolo di Giuda lontano dalle vie del Signore. Lì Asa invece non ha fatto quello che faceva il padre. Ci sono delle scelte nella vita che possono cambiare il tuo destino, che possono cambiare il tuo futuro, il mio futuro eterno, il tuo futuro eterno. E queste scelte sono scelte personali, sono scelte che tu devi fare, che io devo fare. Quando si parla di qualcosa di eterno, il mio futuro, dove andrai tu per l'eternità, che scelta hai fatto oggi di seguire il Signore o no? Ognuno di noi è responsabile di quello che noi rispondiamo, di quello che noi scegliamo, la via in cui scegliamo di fare. Asa ci ha dato un buon esempio. Perché Asa ha fatto la scelta giusta. Asa ha lasciato quello che aveva fatto il padre, quello che stava facendo la madre, per seguire l'Eterno. E questa scelta lo ha fatto cambiare radicalmente il modo di vivere. Lui, e non soltanto lui, ma tutto il popolo. Seconda Cronache, capitolo 15, versetto 8. Quando Asa ebbe udito queste parole e la profezia del profeta Obed, prese coraggio e rimosse gli idoli abominevoli da tutto il paese di Giuda e di Beniamino e dalle città che aveva espugnato nella regione montuosa di Efraim e riparò l'altare dell'Eterno che si trovava davanti all'atrio dell'Eterno, perché i suoi padri avevano demolito l'altare dell'Eterno, avevano eretto invece altri altari ad altri dei, e lui ha fatto il contrario, ha ricostruito l'altare dell'Eterno, ha demolito l'altare degli altri dei. Asa ascolta quindi la voce del profeta, il quale parla da parte di Dio, non seguendo l'esempio quindi del padre, anzi, vedendo l'errore che lui ha fatto, credendo in Dio, volendo seguire il Signore, egli fa l'opposto. Converte il suo modo di vivere, distrugge gli altari e gli idoli fatti dal padre. Ma c'è un ma, non so se vi siete resi conto, quando abbiamo letto il testo sui re. Io non mi sono soffermato su quella parola, ma abbiamo letto anche un ma. E questo ma lo voglio un momentino vedere, lo vogliamo un momentino evidenziare, perché quando stiamo parlando e dopo diciamo un ma, c'è qualcosa che dobbiamo andare a vedere. Perché questo ma? Io ho preso il versetto, però anche in re c'è scritto il ma. Io ho preso il versetto di Seconda Cronache 15:17, c'è scritto: ma gli altri luoghi non furono eliminati da Israele, anche se il cuore di Asa rimase integro per tutta la sua vita. Egli conquista, rimette a posto, ma non tutto quello che lui fa, quello che conquista, non tutti gli altri luoghi vengono distrutti. Dobbiamo imparare ad affidare completamente la nostra vita al Signore. Vediamo in Asa, comprendiamo che fin quando Asa si ricordò di Dio e lo metteva al primo posto, aveva pace nel suo regno e vinceva le battaglie. Ma gli altri luoghi non furono eliminati. Cosa ci fa pensare questo? Cosa vi fa pensare questo?
È quello che facciamo un po' anche noi, no?
È quello che facciamo un po' anche noi, che ci convertiamo, che accettiamo il Signore come personale Salvatore, che nasciamo di nuovo, ci battezziamo, andiamo in chiesa, frequentiamo le riunioni, preghiamo, cantiamo, lodiamo il Signore, ma a volte nella nostra vita c'è un ma. E a volte capita che non tutto della nostra vecchia natura lo eliminiamo. Non tutti gli altari dei vecchi idoli vengono eliminati dalla nostra vita. E questi vecchi altari, queste cose vecchie, che non portano gloria al Signore, a volte fanno l'opposto, ci conducono nei guai. Quello che è successo ad Asa. Asa ha fatto ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, ma non tutto, non tutti gli altari ha demolito. Seconda Cronache 14, versetto 10. Asa uscì contro di lui e si dispose in ordine di battaglia nella valle di Zefat presso Mareshat. Allora Asa gridò all'Eterno e il suo Dio disse: O Eterno, non c'è nessuno di fuori di te che possa venire in aiuto al combattimento tra uno potente e uno che è privo di forza. Ti prego, soccorrici, Eterno nostro Dio, perché noi ci appoggiamo su di te e andiamo contro questa moltitudine nel tuo nome. O Eterno, tu sei il nostro Dio, non permettere che l'uomo prevalga su di te. Versetto 12, così l'Eterno colpì gli Etiopi davanti ad Asa e davanti a Giuda, e gli Etiopi si diedero alla fuga. Fin quando Asa si rimetteva nelle mani dell'Eterno, anche quando era davanti alle battaglie, anche quando si sentiva debole, anche quando vedeva il popolo, la nazione di fronte a lui più forte, invocava il nome dell'Eterno e l'Eterno interveniva, distruggeva, l'Eterno aiutava, salvava. Asa ha visto la mano, Asa ha visto, ha sperimentato la potenza di Dio nella sua vita. Ma abbiamo detto che ci fu una seconda parte della sua vita. Abbiamo visto che a un certo punto, verso la fine della sua vita, verso la fine del suo regno, c'era un ma. Seconda Cronache, capitolo 16, versetto 7. In quel tempo il veggente Anani si recò da Asa, re di Giuda, e gli disse: perché ti sei appoggiato sul re di Siria e non ti sei appoggiato sull'Eterno, il tuo Dio? L'esercito del re di Siria ti è sfuggito dalle mani. Non erano forse gli Etiopi e i Libici un esercito smisurato con numerosissimi carri e cavalieri? Tuttavia, poiché tu ti eri appoggiato sull'Eterno, egli li diede nelle tue mani. L'Eterno, infatti, con i suoi occhi scorre avanti e indietro per tutta la terra per mostrare la sua forza verso quelli che hanno il cuore integro verso lui. In questo hai agito da stolto. Perciò, da ora in avanti, tu, Asa, avrai delle guerre. Cosa ha fatto Asa? Asa ha iniziato ad avere paura. Asa, quelle parti della sua vita che non le aveva consacrate, che non le aveva date all'Eterno, hanno iniziato a muoversi, lo hanno iniziato a far dubitare, a non mettere la sua fiducia come aveva fatto prima nell'Eterno. A un certo punto è arrivato il re, sono arrivati i Siri, sono arrivate altre nazioni, lui cosa ha fatto? Il 36esimo anno del regno, Asa salì contro Giuda ed Asa questa volta non ricorre a Dio, ma va a chiedere aiuto ai Siri. Anania, un profeta, andò da Asa per dirgli da parte di Dio che lui si era alleato con il re di Siria, senza ricordarsi il Dio il quale già le altre volte lo aveva aiutato, lo aveva benedetto. In questo caso Asa ha agito da stolto e Dio gli dice da parte del profeta: da ora in poi tu avrai delle guerre. Dio da questo momento non assiste più il re Asa. Seconda Cronache 15:1. Allora lo spirito di Dio investì Azaria, figlio di Obed, che uscì a incontrare Asa e disse: Asa, e voi tutti di Giuda e di Beniamino, ascoltatemi. L'Eterno è con voi quando voi siete con lui. Se lo cercate, egli si farà trovare a voi. Ma sappiate che se voi lo abbandonate, egli, cosa c'è scritto? Egli vi abbandonerà. Dio non è, Dio è re dei re, è il Signore dei signori. Non è un tipo un cagnolino che è legato alla cordicella che ci portiamo a spasso e quando non ci serve lo leghiamo su un paletto e andiamo a farci gli affari nostri. Le cose non stanno così. Dio deve avere sempre il primato nella nostra vita. Dio deve essere sempre al primo posto nella nostra vita. Una volta ho detto, parlando con un fratello, con una sorella, e gli ho detto: guarda che Dio non è il nostro fazzolettino che lo teniamo nel taschino e quando ci serve lo tiriamo fuori, ci puliamo, lo usiamo e poi lo rimettiamo nel taschino. Dio non è un cagnolino, Dio non è un fazzolettino da usare soltanto al momento del bisogno. Dio vuole avere il primo posto nella nostra vita. Dio non costringe nessuno, Dio non ha costretto Asa e Dio non costringe neanche te. Dio però avverte Asa sul suo comportamento. Seconda Cronache capitolo 16 versetto 1. Nell'anno 36 del regno di Asa, Baasa re di Israele salì contro Giuda e costruì Rama per impedire che alcuno uscisse e entrasse da Asa re di Giuda. Allora Asa tirò fuori dai tesori della casa dell'Eterno e del palazzo reale argento e oro e li mandò a Ben-Hadad, re di Siria, che abitava a Damasco, dicendo: vi sia alleanza fra me e te, come c'era tra mio padre e tuo padre. Ecco, io ti mando l'argento e l'oro, su, rompi la tua alleanza con Baasa, re di Israele, affinché egli si ritiri da me. Cosa sta facendo Asa? Tutto quello che aveva fatto. Ha paura, non ha più fede, non ripone più la fiducia nell'Eterno. Prende tutto quello che lui aveva messo nei tesori della casa dell'Eterno, li dà a un uomo affinché questo uomo faccia alleanza con lui e lo aiuti nella guerra. Asa non mette Dio al primo posto, Asa chiede soccorso all'uomo e il risultato non è buono. È un allontanamento progressivo da Dio. Tutti i tesori che Asa aveva portato nella casa di Dio, ora li tira fuori per donare. L'oro, l'argento, li toglie dalla casa di Dio per donarli a un uomo. Quando ci rimettiamo nelle mani dell'uomo, non guardando la volontà di Dio, non ponendo la nostra fiducia nel Signore, a volte ci ritroviamo come si è ritrovato Asa. Paura, tremito e poi le cose per Asa non sono andate bene. La vita di Asa non è finita molto bene. Fine del regno, fine della vita di Asa. Al 39° anno del suo regno ad Asa venne una malattia ai piedi e anche in questo caso non si ricordò di Dio. Chiamò i medici, cercò tutte le cure, ma trascurò l'Eterno. La conseguenza? Asa morì. Dopo 2 anni Asa morì e Giosafat, suo figlio, regnò al suo posto. Seconda Cronache, capitolo 16, versetto 10. Asa si indignò contro il veggente e lo fece gettare in carcere, perché si era adirato con lui per queste cose. In quel tempo Asa inferì anche contro alcuni del popolo. Or ecco le gesta di Asa, dalle prime alle ultime, sono scritte nel libro dei re di Giuda e di Israele. Nel 39° anno del suo regno, Asa si ammalò ai piedi e la sua malattia era molto grave. Era molto grave nella sua infermità, però egli non cercò l'Eterno, ma ricorse ai medici. Così Asa si addormentò con i suoi padri e morì il 41° anno del suo regno. Lo seppellirono nel sepolcro che egli si era fatto scavare nella città di Davide, lo deposero sopra un letto pieno di aromi e di vari ungenti profumati preparati secondo l'arte del profumiere, e ne bruciarono una grande quantità in suo onore. Tristemente termina la storia di questo re, il quale ci insegna a confidarci completamente in ogni situazione, confidarci in Dio. Ricordiamoci, siamo nati di nuovo, siamo delle nuove creature, non ci deve essere nella nostra vita alcun ma, perché il ma ci può far cadere, il ma ci può far perdere la comunione con il Signore, il ma ci può far trovare in situazioni tristi. Così andiamo a concludere il nostro pensiero, la nostra breve meditazione. Asa, un esempio da imitare? Sì, imitiamo l'esempio di Asa, ma prendiamo le cose buone che ha fatto Asa. Asa scelse di seguire Dio. Purtroppo l'ha lasciato nella sua vita, ha lasciato un ma, e quel ma poi alla fine lo ha portato alla rovina. Fin quando egli camminava sotto lo sguardo e la guida di Dio riceveva benedizioni, ma negli ultimi 5 anni del suo regno Asa raffredde il suo rapporto con Dio, allontanandosi sempre di più da Lui. Se confidiamo in noi stessi, nella carne o nelle altre persone, termineremo con un fallimento. E così voglio concludere il nostro, questo pensiero leggendo 2 versetti, Romani capitolo 16, versetto 19 e versetto 20. Qui Paolo, scrivendo ai Romani, scrive: la vostra obbedienza, infatti, si è divulgata fra tutti. Io mi rallegro quindi per voi. Or io desidero che siate sani nel bene e semplici in quello che concerne il male. Ora il Dio della pace schiaccerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Veramente la parola del Signore possa benedire, possa toccare i nostri cuori, possiamo riflettere, possiamo imparare a prendere ciò che è buono dagli esempi degli altri, ma ricordiamoci, il nostro rapporto davanti a Dio, un rapporto unico, personale, speciale. Dio deve avere il primo posto in ogni nostra scelta. Amen.